Eccellenza, io mi sento qui tanto, tanto piccolo. Parlare in una chiesa così bella, una chiesa nella quale solo la parola di Dio può risuonare e non quella di un povero papà di famiglia, ma lei e i suoi collaboratori con tanta bontà mi hanno invitata. Quindi prego i nostri angeli custodi di trasformare la pochezza di un dire in profondità di un sentire nel cuore di ciascuno di voi, amici di Prato, affinché nel silenzio di questa notte e nel raccoglimento del vostro meditare le anime si incontrano e i pensieri si scambiano e in una comunione di intenti possiamo elevarci nelle cose più alte, più belle, più profonde e nel cammino della nostra vita lasciare una traccia e un segno delle aspirazioni che fanno salire i nostri cuori verso l'alto. È inutile nasconderci, siamo tutti sotto l'impressione di fatti che certamente, come pochi altri fatti, rimarranno in quelle che noi diciamo le pagine della storia. Quando si vive un evento, quando ci si è dentro, come quando noi siamo in trasmissione alla RAI, alla televisione o al telegiornale, ci si rende poco conto dell'inquadramento o delle reazioni che ciò che si fa può produrre. Chi sta al di fuori molte volte vede meglio, giudica meglio perché è più sereno. Così coloro che verranno dopo di noi giudicheranno quanto è avvenuto nella giornata di ieri come un fatto saliente, un fatto fondamentale che caratterizza la nostra umana natura e in parte il corso della nostra storia. Vedete, si può sempre dire, come tante volte accade, beh, ma di fatti di questo genere, di vite umane in pericolo e poi salvate, ce ne sono tante, tante, ogni giorno avviene di dover salvare delle vite o vite che periscono. La morte è una cosa tanto comune, la nascita si verifica 199.000 volte al giorno sulla faccia della terra. Questo è vero, ma se noi dovessimo vivere sempre pensando o meditando o riflettendo delle cose così fondamentali, la nostra vita diventa impossibile. E allora ogni tanto avvengono dei fatti che raccolgono l'attenzione del nostro pensiero e quindi ci permettono di approfondire realtà che generalmente ci sfuggono. Quindi è opportuno e prezioso che questo avvenga e non dobbiamo far passare... Scusi, se no mia moglie non mi vede, questo mi dispiace. Allora, tanti si credono, sono bello, andrò a finire come tra 50 anni mi vedrete sulle riviste di Hollywood. Dunque, in questi momenti di raccoglimento non dobbiamo perderli, perché raramente ritornano. E io vorrei insieme qui con voi questa sera guardare un poco gli uomini e il cielo. Il cielo è la nostra terra. Anche perché al cielo non ci guardiamo mai. Siamo una civiltà così strana che nelle città, anche se questa città si chiami o Roma o Prato o Firenze o quello che voi volete, gli uomini non guardano più verso il cielo. Fra pochi giorni ne avremo la festa dell'Ascensione. Oggi il latino non si usa più perché disturba lo spirito, vera eccellenza, ma una volta si diceva Fide statis viri Galilei respicentes in celum, la celebre frase che venne commentata qui a Santa Maria del Fiore all'epoca di Galileo e che destò una terribile discussione e terribili vicende. Ebbene, noi verso il cielo non ci guardiamo più, perché il cielo lo vediamo alla televisione, lo vediamo nei film, lo vediamo nei libri, ma il cielo vero è raro che lo si guardi. Mi ricordo che una sera alla televisione io ho domandato al pubblico di tutte le città d'Italia, dico, c'è qualcuno che saprebbe dirmi nelle città se questa sera c'è la luna o no? I fidanzati evidentemente non avevano voglia di dirlo e gli altri non lo sapevano, perché nessuno guarda mai verso il cielo per vedere se sono lune o no, se brillano o no le stelle, se passano o no i messaggi dei misteri delle profondità. Quindi non abbiamo noi familiarità con le stelle. Quante volte, non per fare il professore, ma come gusto, soprattutto nei mesi di vacanza, il chiedere dov'è la stella polare, dov'è l'orsa maggiore, l'orsa minore, Andromeda, l'alfa del cigno, la gente non lo sa. Ma poi quando gli si mostra ad una le varie stelle nel cielo, la gente si incanta e si innamora e dice ma guarda come sono belle, ma guarda quanti misteri raccolgono. Così questa sera, eccellenza, al di là di questa, diciamo, di questa arcata fatta dall'uomo per l'espansione delle sue preghiere, noi guardiamo su verso il cielo e vogliamo raccogliere dentro i nostri cuori l'anelito e il messaggio delle stelle. E faremo insieme, cari amici di Prata, non per stancarvi, alcuni calcoli semplici, perché nella scuola, escludo Prata, perché Prata evidentemente tutto è perfetto, ma fuori di qui, insomma, la gente non so che cosa insegna nella scuola ai nostri giovani, la fisica, l'astronomia, la chimica, le scienze, spesso, escludo, ripeto, gli insegnanti di Prata, spesso diventa delle cose barbose, delle cose inconcepibili, per cui il ragazzo va all'esame terrorizzato da parole fatte tipo, come si chiama adesso, rischia tutto, rischia niente, tipo Mike, buongiorno, ta ta, sì, no, sì, poi si legge, sì, ha detto giusto, veramente, oh no, ho sbagliato riga, cominciamo dall'altra parte. Con quello che le diceva, dice, a che temperatura bolle l'acqua? Dice, a 100 gradi, no, a 90. No, guardi, a 100, questo era un maresciallo, però. No, a 100, no, a 90, poi dice, no, ha ragione, ho sbagliato. A 90 bolle l'angolo retto. Quindi l'ingegnere si insegna le cose di questo sistema così, così poco appassionante, quando invece il vedere le cose, il conoscerle, è fatto dagli uomini per gli uomini. E quindi è più facile dirle con chiarezza di comprensione che non con confusione di parolone, perché spesso si adoperano le parole grosse e difficili per nascondere ciò che non si è capito dentro di noi. Perciò con tanta semplicità cominciamo a camminare in questo universo. Facciamo un po' con un calcolo di proporzioni e non vi spaventate. Questo per far sentire quant'è la piccolezza nostra. Noi che ci crediamo, almeno ci credevamo fino a 3 giorni fa, fino a domenica scorsa, i padroni dell'universo, i dominatori delle stelle, l'uomo che sorge e esce dalle ombre di vecchie tradizioni e fantasmi e si lancia alla conquista dei cieli e degli spazi, dominatore assoluto, incontrastabile, eccetera, eccetera, le generazioni future avranno in mano lo splendore delle stelle. Poi si sfascia un transistor, non funziona un sistema di raffreddamento, scoppia il serbatoio di ossigeno e tutta la gente dice, beh, c'è andata male, allora l'uomo ritorna, quel poretto, tale e quale, boom, tutta onda, no? A un certo momento dagli entusiasmi più alti all'abbacchiamento, come diciamo alla romana, il più sfavorevole e il più triste. Vediamo un po' di saggezza. Prima di tutte le nostre proporzioni. Ed è bene meditarci su questo perché è tanto ricco di insegnamenti. Vedete, l'uomo andando sulla Luna compie una distanza di circa, dico circa perché varia questa distanza, vero? Di circa 380.000 chilometri. La luce percorre questa distanza in un secondo, tac, tac, è arrivata da qui alla Luna, tac, 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 andata e ritorna. Un po' più veloce che arrivare a Piazza Venezia, a Roma, da Piazza Colonna. Quindi noi abbiamo questo battito di cuore da qui alla Luna, noi abbiamo conquistato questo battito di cuore. Bene, andiamo allora a vedere che cosa succede intorno a noi. Andiamo verso il Sole. La distanza della Terra dal Sole sono 500 secondi. Quindi aver fatto Terra-Luna è grosso modo come aver fatto un centimetro per una distanza da me a lei, eccellenza. Quindi piccolo piccolo, già dal sole, la distanza Terra-Luna si vede, ma insomma non è poi tanto distinguibile bene. Se poi ci andiamo pochino pochino allargandoci nel nostro sistema planetario, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, noi troviamo per esempio già a Giove una distanza 10 volte la nostra distanza Terra-Sole. Poi diventa circa 20, poi circa 40, poi circa 50. Già da Nettuno il Sole si vede debole, debole, fiacco, fiacco. Le temperature là sono al di sotto dello zero. Poi andiamo verso le stelle. La stella più vicina, Alfa del Centauro, sono 4 anni luce. Quindi quando voi ragazze vi sceglierete un fidanzato in Alfa del Centauro, dite mi vuoi bene? La risposta arriva dopo 8 anni, perché ci mette 4 anni a andare e 4 anni a tornare. Figuriamoci se si combina un matrimonio. Oh, 4 anni luce sono tanti, perché ho detto la luce va 300.000 km al secondo, circa quindi 7 volte e mezzo il giro dell'equatore in un secondo. Fermiamoci un momento su questa considerazione e parlo proprio così da amico, da voi, così non arrivo a capire, lo dico sinceramente, che non arrivo a comprendere, lo dico soprattutto a voi giovani che con tanta gioia vedo qui raccolti in questa vostra bellissima chiesa, perché l'uomo ha perduto la testa ogni volta che ha fatto un piccolo passo in più. Voi che l'ho studiato, che l'avete studiata, vi ricordate la mongolfiera, quel povero palloncino riscaldato ad aria calda che saliva assentatamente nel cielo, per cui Vincenzo Monti si fece un carme, un ode, e l'uomo si sentiva già dominatore dello spazio. Quindi avvenivano le crisi di fede perché c'era la mongolfiera. Oggi meno che ridere non si può, la mongolfiera. Poi, beh, voi l'avete, almeno non è proprio di queste parti, ma molto vicino fra la mia e le vostre. Poi quando fu inventata una macchinetta che andava a 40 km all'ora in discesa col vento dietro, faceva ciu 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 ciu, ansimando fuggia la vaporiera, viene fuori l'inno a Satana, il progresso, sta fuori a macchinaccia che oggi manco la venderemo in un museo, fa impazzire il mondo e fa credere al mondo l'uomo, il progresso, la scienza, eccetera, travolti i principi, la fede, non c'è bisogno più di domini di Dio perché si brucia malamente qualche chilo di carbone dentro una caldaia sporca che fa ci 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 ci. Poi quando si è passati ai primi aerei e via via, a ogni aumento di velocità dell'uomo, l'uomo è sembrato impazzito. Oggi l'uomo raggiunge i 10-11 km al secondo. La navicella di Lowell è entrata ieri nell'atmosfera alla velocità di 40.000 km all'ora, cioè 39.800. Quindi ha una velocità di circa 10,5 km al secondo, vuol dire 9 secondi di Ca' Bologna, Melina Retta vuol dire 6 secondi. Beh, è parecchio, vero? Ma, dice, allora il mondo cambia. Le nostre tradizioni, il nostro pensiero, la nostra verità non reggono più in un mondo moderno. Oggi non vogliamo più sentire parlare di cose ormai vecchie, siamo all'epoca nucleare, all'era spaziale, l'uomo domina tutte le distanze, le sue velocità sono paurose, mentre una volta si andava a 10 km all'ora, adesso andiamo a 10 km al secondo. E beh, quando siamo andati a 10 km al secondo, di fronte a una realtà che dura da 10 miliardi di anni, di una luce che va a 300.000 km al secondo, noi ci muoviamo più lenti di una formica rispetto a un Boeing. E quale sarebbe quella sciocca formica che si sente più grande del Boeing? Com'è possibile che un fatto così piccolo nei valori assoluti possa cambiare gli assoluti valori della vita e del pensiero? È imperdonabile questo, vuol dire non avere il senso delle proporzioni.
vuol dire non conoscere i numeri, non approfondire il valore intrinseco nelle gerarchie delle cose. È meraviglioso, è stupendo, siamo fare aggettivi che se posso inventare quanto volete, andare a 10 km al secondo. Ma di fronte a una realtà che esiste, che si chiamano 300.000 km al secondo, che cosa sono i piccoli sforzi dell'uomo? Prendiamoli in valore assoluto. Come può questo cambiare o la tavola pitagorica o le verità più profonde dell'essere che trascendono i 10, i 20, i 100, i 1000 o i 100.000 km al secondo? Tornando allora alla nostra luce, questa luce fa in un anno ci sono 30 milioni di secondi, 300.000 km al secondo, quindi viene 1 miliardo di miliardi di centimetri. Questo numero, noi per dirlo semplice, tanto voi queste cose le conoscete, qui non c'è bisogno di ricordarle, ogni numero in matematica, per far primavera più comodo, si esprime come noi diciamo con i logaritmi, non diciamo parolacce, eccellenza, non la prego, non la prenda come una parolacce, i logaritmi, cioè con le potenze del 10, noi diciamo che vuol dire 10, 10 vuol dire 10 moltiplicato per 1, 100 è 10 per 10, cioè 10 al quadrato, 1000 è 10 al cubo e così via di seguito. Allora si lavora molto meglio con gli esponenti perché sono numeri più piccoli, perciò se io dico 1 milione vuol dire 10 alla sesta, cioè 10 per 10 per 10 per 10 per 10 per 10, voi qui siete abituati solo ai miliardi a Prato, quindi vediamo 10 alla nona è il miliardo. Auguri per cifre più elevate. Perciò se io dico 1 miliardo di miliardi vuol dire 10 alla nona moltiplicato 10 alla nona e allora si sommano gli zeri, viene 10 alla 18. Questo è un anno luce. La stella più lontana sono 4 anni luce. Ora guardate, per fare un paragone, la distanza che noi percorriamo da qui alla Luna rispetto alla stella più vicina è come il primo passo che la mia nipotina Veronica ha fatto appoggiandosi da una sedia all'altra di fronte alla traversata dell'Oceano Pacifico da Los Angeles fino a Tokyo. Chi è che avrebbe la presunzione di dire ecco questa bambina ha conquistato l'oceano? Perché? Perché ha fatto un passetto di 22 centimetri. Questa è la proporzione della nostra conquista. Ma poi questa stella è la stella portata di mano, la più vicina, ma già da questa stella la Terra è invisibile. Qualunque strumento idealmente posto sulla stella più vicina, la Terra è niente. La Terra non si vede. Pulviscolo ormai sperduto a 4 anni luce di distanza. La Terra ha dimensioni circa 10 alla 8, eh sì, grosso modo, perché sono 12.000 km, quindi 10 alla 9, 10 alla 9 in 10 alla 18, vuol dire 10 alla 9 come angolo, quindi vuol dire un centimetro visto alla distanza di 10.000 km. Questa è la Terra, non abbiamo fatto niente. Andiamo avanti. Guardiamo le altre stelle del nostro ammasso stellare, la galassia. Se voi guardate, speriamo che una volta tanto ci guardate, ma non guidando la macchina, se voi guardate verso il cielo, potete contare, occhio nudo, circa 6.000-7.000 stelle. Queste stelle fanno parte di una grande città dei cieli, la nostra galassia, quella chiamiamo impropriamente la Via Lattea. E sono tante, tante queste sorelle stelle. Sono intorno ai 5-10 miliardi di stelle che fanno la galassia. Sono di quelle che stanno da noi 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni luce. Quando Napoleone si ritirava alla battaglia di Waterloo, allora è partito il fotone che arriva questa notte a Prato e raccoglie il messaggio della nostra storia ed è partito da Betelgeuse, ha impiegato più di 160 anni a raggiungere la nostra Terra, sempre a quella velocità. E se guardiamo più lontano ancora, 1000 anni luce, Sono dei fotoni che arrivano a noi della luce dei quanti che sono partiti nell'istante in cui Cristo spirava sulla croce. Stelle lontane, 1950 anni. E ancora 10.000 anni, 20.000 anni, 100.000 anni, 150.000 anni luce di distanza. La luce partita dalle frontiere della nostra galassia 150.000 anni fa, quando forse il primo uomo toccava il suolo della Terra. 150.000 anni luce. E facendo la proporzione, lo ripeto perché è vero, la proporzione del Sole rispetto a questa distanza, a questa città, è come un granello di borotalco nell'Oceano Pacifico. Questo è il Sole nella galassia e la Terra è un milione di volte più piccola del Sole. E di queste galassie nell'universo oggi si calcola che ce ne siano circa 1 miliardo, 10 miliardi, ognuna con circa 10 o 100 miliardi di stelle. 1 milione di anni luce, 10 milioni di anni luce, 100 milioni di anni luce. La vostra Prato era immersa ancora nell'oceano, nel mare, chiamiamolo così. Le cime dell'Appennino non erano ancora uscite fuori dalla luce del sole quando il messaggio delle lontane galassie è partito e arriva oggi a noi, dopo un viaggio di 300 milioni di anni. E avanti 1 miliardo di anni luce, 5 miliardi di anni luce, 10 miliardi di anni luce. 10 alla potenza 28, ecco l'universo. E allora, amici di Prato, vogliamo fare una carrellata, noi diremo una zoomata in televisione o nel film. Andiamo a colpi di 100.000 alla volta, eh? E non è difficile farlo perché il concetto del chilometro ce l'avete piuttosto chiaro. Se viene l'autostrada, dice fra 1000 metri, stop, e uno non si ferma per niente. Questa è l'autostrada, poi il centimetro ce l'avete, 100.000 di questi centimetri fanno il chilometro. Quindi adesso andiamo a contrazioni, cioè prendiamo una grande fotografia, più piccola, poi più piccola, poi più piccola, e via di seguito. Allora cominciamo dall'universo, attento. L'universo, vi ho detto, 10 alla 28 centimetri, 28 meno 5 fa 23, quindi tac, riduciamo di 100.000 volte l'universo e abbiamo le dimensioni di una galassia, 100.000 anni luce. 10 alla 23 meno 5, 10 alla 18. Abbiamo ancora contrazione 100.000 volte, quindi siamo alle dimensioni della distanza da qui alla stella più vicina, circa qualche anno luce. 10 alla 18, 10 alla 13, tac, 100.000 volte di meno, siamo a distanza Terra-Sole. 10 alla 13 meno 5, 10 alla 8, siamo alle dimensioni della nostra Italia, 1000 chilometri. 10 alla 8 meno 5, 10 alla terza, la casa dell'uomo, 10 metri. 10 alla terza 100.000 volte, abbiamo i nostri insetti, una formica, 10 alla meno 2 centimetri. 100.000 volte abbiamo le molecole, 10 alla meno 7, 10 alla meno 8. 100.000 volte abbiamo il nucleo dell'atomo, 10 alla meno 13. Quante volte abbiamo fatto 100.000? Per arrivare all'Italia abbiamo fatto 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. E dall'Italia in su altri 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. L'Italia è media proporzionale fra il nucleo dell'atomo e le dimensioni dell'universo. Quindi vuol dire che se noi andiamo a cercare la Terra nell'universo, la Terra nell'universo, è come cercare, lo prendo più grosso dell'Italia, si capisce, il nucleo dell'atomo di uranio in tutta la Terra stessa. E ora pensate che il nucleo di un atomo, il nucleo, non l'atomo, come volume è 1 milione di miliardi di volte più piccolo dell'atomo. Cioè vuol dire questo, che se io prendo in 1 centimetro cubo una possibilità di mettere a contatto fra di loro tutti i neutroni e tutti i protoni, a contatto diretto, come avviene nell'universo, noi potremo concentrare in 1 centimetro cubo 1 miliardo di tonnellate. Non vi racconto storie, sono cose vere. Quindi pensate di concentrare tutte le flotte del mondo in un centimetro cubo. Questa è la densità del nucleo atomico. E le più recenti scoperte dell'astrofisica dimostrano, perché non si possono vedere, che esistono nell'universo delle stelle fatte di neutroni, neutroni vuol dire nuclei senza carica, particelle senza carica, tutti appiccicati gli uni sugli altri, per cui come densità, faceva il conto, 10 alla quarta, pare impossibile, come densità è come di aver preso tutta la Terra con i suoi 6.370 km di profondità e condensata in un grattacielo di New York, cioè con un'altezza di 100 metri per 100%, Macy's, grande magazzino di New York. Quindi pensate alla densità, tutta la Terra raccolta in un raggio di 100 metri. Queste sono le lontane stelle che un giorno esploderanno per creare le novelle splendenti fiaccole dell'universo. Ora, voi capite, anche qui, seconda riflessione, permettete di farvela perché ogni tanto bisogna pur pensare a queste cose, di come gentilmente mi è stato chiesto da una cara creatura proprio prima di venire qui: cosa volete voi giovani che vi parli? Ah, non ci parli di problemi religiosi, eccetera, ci parli di cose scientifiche? Per quanto ve lo dico, io non riesco a vedere che differenza ci sia tra cose scientifiche o religiose o no, è tutta una unità nella vita, per cui la mia mano, il mio respiro, il mio piede, il mio cuore, pur distinti fra loro, respirano della stessa potenza, dello stesso anelito, dello stesso valore e dello stesso palpito. Ma a parte questo, dico, parliamo, non l'ho voluto io, affrontiamola come gli si era con Zavoli. Io non c'entro, dico, tu fai queste domande, poi quello che succede, succede. Ebbene, amici, come è possibile che di fronte a un problema formidabile, no? Più grande di questo, l'universo, e di fronte al quale si pone il problema, la persona intelligente lo deve porre, qualunque sia la sua soluzione. Adesso non parlo di soluzione, parlo di problema che nessuno può rinnegare, nessuno, né di Prato, né abitanti di Sydney. Fronte al problema dell'origine di questo universo, la cosmogonia, che ha affascinato i popoli e le genti fin dai primordi dell'umanità e della civiltà. Di fronte a questo problema, ripeto, ci insisto, non guardiamo alla soluzione in questo momento. Ditemi, che importanza può avere l'essere nato a Prato o a Porto Recanati, essere nato a Sambuca di Sicilia o a Cape Town, essere nato 10.000 anni fa o fra 10.000 anni? C'è la contingenza, c'è della gente che dice, è un'epoca moderna, dobbiamo cambiare idee, ma che volete che gliene importi all'universo? Coi suoi 7 miliardi di anni, i 25 annucci che ci separano come un soffio dall'ultima guerra ad oggi. È un film che nella durata di un giorno fa passare un fotogramma, tac, che manco si vede perché per vedere ce ne vogliono 24. Da quel fotogramma invisibile che passa in un attimo, voi giudicate di 4 miliardi di anni. Ma che cosa me ne importa che siano passati? È un soffio. Neppure, non si vede. Tutta la storia dell'umanità in un film dell'universo non si vede. Tutta la storia del genere umano sono 10 fotogrammi, là dentro c'è Napoleone, c'è Nostro Signore, c'è Adamo, c'è tutto, su 4 miliardi di anni, parlo di storia conosciuta, 20.000 anni, manco si vedono. La gente dice, ah no, no, tutto dipende da qui. Ma cosa volete che importi? 100 anni più, 100 anni meno, 1.000 anni più, 1.000 anni meno, essere moderno, non essere moderno, che vuol dire? Ma che vuol dire di fronte all'immensità di queste grandezze del tempo e dello spazio? Cosa me ne importa a me se sono nato qui, se sono nato là, sono nato a sinistra del Po, a destra del Po, se l'ambiente che mi circonda è comunista, democristiano, è cattolico, non cattolico, se mio padre era buono, non era buono, cattivo, non cattivo, se soffro, non soffro, di fronte all'assoluto di spazio, di tempo, di grandezza, di potenza, di forza, di energia, dinanzi al quale devo decidere se c'è uno che l'ha fatto o c'è uno che non l'ha fatto. Ma dov'è la nostra grandezza umana di lasciarsi spaventare che se sulla Luna fosse arrivata la falce e il martello, questo uno non c'era. Se c'è arrivata una bandiera con le stelle e le righe, forse c'è. Se ci fosse arrivata la bandiera bianca e gialla del Vaticano, Dio c'era sicuro. Questo è lo stato delle... Ma veramente, io ve lo dico perché queste cose esistono, lo so che esistono, ma io non me le spiego. Ecco perché vengo con gioia a parlare a voi, persone, fratelli, amici, persone care, per dirle a voi, a qualunque età apparteniate, a un certo momento l'uomo deve decidere, liberandosi da tutti i fantasmi, da tutte le fantasie, da tutte le preoccupazioni, che si viva, che si muoia, non ha nessuna importanza. L'importante è che sulla essenzialità di cose così grandi uno grandezza rispetti ed amore con sé. Poi verranno le altre conseguenze, eccetera. Ma queste no. Come anche vi devo dire, una delle obiezioni più grandi che si fanno: ma allora c'è il dolore nel mondo, come si spiega? Ma io non, in questo momento non interessa nulla di spiegare i dettagli di una cosa che se non è spiegata completamente non dovrebbe essere vera. Anche poco fa, per la prima volta dopo 80.000 chilometri, che la povera bestiola dell'Alfa Romeo, entrando qui da voi all'uscita della sua strada del sole, boh, non è ripartito il motorino. Si era forse incantato il relè di comando, fortuna che non ero sull'EM. Si è incantato il relè di comando, se io avessi detto, beh, la macchina non parte, quindi questa macchina non la fate nessuno perché non parte. Ma che discorsi? Per un particolare, che sono tutti particolari, che io non arrivo a capire, devo negare una realtà più grande. Ma io guardo voi, o stella, vi guardo con i miei telescopi, con le mie grandi antenne riceventi, dei disturbi che vengono dalle pulsar, guardo voi stelle nane, ed abissali profondità di cieli che racchiudete nel vostro scrigno, le nebulose oscure, guardo voi stelle nove che esplodete nel girar di pochi secondi e diventate immense come 100 volte il sole, raccolgo queste radiazioni, le esamino al mio spettrografo e trovo che a 1 milione di anni luce di distanza c'è il ferro, il silicio, il carbonio, il calcio, l'ossigeno, l'idrogeno, gli stessi elementi identici a quelli che ho sul mio pianeta Terra. Determino le frequenze, 10 milioni di miliardi di vibrazioni al secondo, 3.000 angstrom di lunghezza d'onda, 5.790, 5.792, scopro le righe del sodio, identiche con la precisione del milionesimo di miliardesimo a quelle che posso produrre su questa terra con un arco al carbone. E allora dico lassù, e questo lassù lo ripeto 10 alla 80 volte, un 10 seguito da 80 zeri, tanti sono i protoni, neutroni, mesoni che compongono il peso dell'universo. L'universo non pesa una massa di 10 alla 55 grammi. Ogni grammo ci mettete circa 10 alla 22 particelle, quindi andiamo intorno a 10, 67, 78, 10 alla 80. Ebbene, siete tutti uguali nelle differenziazioni. L'identità esclude la probabilità, ricordatelo ragazzi che studiate. La probabilità ha le sue leggi, la curva di Gauss, quindi la possibilità nei grandi numeri di trovare tutte le variabili delle componenti risultanti. L'esattezza esclude il caso e la probabilità, parlo in termini scientifici. Quindi queste particelle dovrebbero essersi messe d'accordo tutte 10 all'80 di essere così come sono prima di esistere. perché una volta nate nell'essere, il proprio essere non lo decidono più. Non gioco sulle parole, meditate. Allora, questo è assurdo, perché nessuna di quelle particelle di una galassia ha mai potuto incontrare le particelle di un'altra galassia. Perché la luce che è partita da là 10 miliardi di anni or sono è partita all'inizio dell'universo stesso. Mi è voluto anche il tempo di fare andata e ritorno. E la luce è il messaggio più veloce che esista nel mondo creato. E allora io ne deduco razionalmente che c'è e deve essere un'unica causa fuori dello spazio, perché spazio collegante non c'è, fuori del tempo, perché tempo utilizzabile non c'è, fuori di quegli esseri, perché una causa che ha dato all'essere di esistere così com'è, quindi padrona dell'intrinsecità dell'essere e della sua essenza. Una causa fuori dallo spazio, fuori del tempo, fuori dalla materia, padrone dell'essere, io la chiamo e l'altro chiamo, mio Dio, io ti adoro, questa è la mia fede. Potete chiamarlo come volete, Jehova, Allah, date i nomi che volete, ma non mi venite a dire quella idiotissima parola, mi perdoni eccellenza dentro questa chiesa, ma il Signore di parolacce ne ha dette e il Vangelo ce le riporta, quindi mi permette anche di dire. E non era nato a Roma, nostro Signore, se no vediamo quello che viene fuori. Dunque, proprio ieri, parlando con un mio amico, tanto bravo, mi diceva, ma ci può essere l'essere immanente. La vogliamo finire con queste parole che rivelano una cretinità immanente in tanti pensieri? Queste parole che distordiscono, che vorrà dire, sai, immanente. Che vuol dire immanente? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Dove c'è? In quel protone? Allora non c'è in quest'altro. No? Sono separati. Se questo che tu chiami essere, tu lo metti, lo localizzi con la sua potenza in quel protone, in quell'atomo, allora non c'è in quell'altro. No, c'è in questo e in questo, allora è molteplice. Allora non è una potenza capace di creare l'uno e l'altro. È collegato materialmente o spiritualmente? Materialmente no, allora non può essere, perché materia non si collega. Spiritualmente allora non è più materia, non puoi parlare di immanente, no? Cominciate ad analizzare, adesso non possiamo fare un trattato di filosofia qua dentro, e vi dico, parlo così per voi, per darvi una tranquillità di spirito, fuori queste parolacce che non servono a nulla. O se le volete affrontare, allora affondo col bisturi. Io accetto qualunque sfida, ma non a battuta, botta e risposta, ma a spremuta di cervello fino a morire. E vi garantisco che tante volte la gente rimane stesa per terra quando giù, vero, voglio sapere, giù, fondo, che vuol dire, ta, alla fine si mette con le spalle al muro, è la superficialità che ti rovina, è l'accontentarti di frasi fatte, siate assoluti fino in fondo, anche in campo morale, e sfido chiunque, non a me povera creatura, sono come gli altri, sfido chiunque di fronte alla propria coscienza di obiettare. E ve lo devo dire, ieri con Zavoli, con Antonini, che poi siamo andati in trasmissione, è venuto fuori il terribile problema. Immaginiamo che a Zavoli, professore, che venga a mancare l'ossigeno, che il motore dell'M non funzioni, poteva anche avvenire questo, non era improbabile. E allora questi tre uomini rimangono in orbita, non so se avete voi visto il film Abbandonati nello spazio, film di cui la Columbia mi ha fatto correggere la stesura prima di mandarlo in onda in trasmissione in Italia. Ebbene, si pone questo terribile dramma, terribile, di dire io sono sicuro, e lì si dice sicuro, che non so, fra 15 minuti, 42 secondi, io devo morire. L'ossigeno è tarato, i manometri ci sono, si sa esattamente che 3 minuti di mancanza di ossigeno danno la necrosi delle cellule cerebrali che non si rigenerano più. Quindi 3-4 minuti di mancata ossidazione, il cuore può riprendere, di mancanza ossidazione al cervello è la fine per tutta l'attività cerebrale. Quindi questa persona sa che dopo 15 minuti e 32 secondi deve morire. Allora si dice, è autorizzato a prendere una pasticca, a togliersi la vita o aprire lo blò della navicella spaziale. Dico, perché dovrebbe farlo? E un amico mio mi ha detto, o c'è una ragione metapsichica, che parole sempre complicate, e guarda che il metapsichica, e di religiosa non se ne parla più. Beh, no, metapsichica. O c'è una ragione metapsichica, oppure l'uomo ragionevole si toglie una vita per non soffrire dell'agonia. E io gli ho detto, ma perché se la dovrebbe togliere 15 minuti prima di morire e non 15 anni prima di morire? Se io sono a questo mondo, vi lascio a pensarci a voi, non risposta. Io sono a questo mondo, vivo, e ho la certezza che un giorno non sarò più niente. Mi mettono un punto di vista di conseguenzialità, mi capite? Sono intelligente. Dunque, Dio non c'è, bene. L'anima non c'è, bene. Cosa sono io? Un aggregato di molecole. Vi dico preso a poco quante, 10 alla 25, 10 alla 26 molecole. Che queste molecole siano composte insieme o sparse sulla faccia della terra, nel vento, beh, che differenza gli fa? Non se ne accorge nessuno. E anche se ne accorgesse gli altri, non me ne accorgo io, quindi che me ne importa. E allora io dovrei vivere nella certezza di diventare nulla. Attenti che fa impazzire a pensarci bene, essere nulla. C'è della gente che lo dice, io non credo in niente, con la morte è finito tutto, ma perché dentro di sé ha una prepotenza di fede rinnegata e sa che lui nel nulla non ci andrà. Perché andare nel nulla è la disperazione più assoluta. Di te non rimane niente, di te non rimane pensiero, di te non rimane anima, di te non rimane anelito, il ricordo di te non servirà a nulla perché tu non ci sei. Che i tuoi figli ti maledicano, ti benedicano, che vengano a venerare la tua tomba, non venerare. È idiota venerare la tomba di colui che non c'è. Perché in realtà è come se non fosse mai esistito. Polvere prima, polvere durante, polvere dopo. Ah, rimane il ricordo? No, non rimane niente. Ricordo di che? Di te che non ci sei più. È un ricordo di un genitivo inesistente. Pauroso. Pauroso. Qualche volta ho pensato a pensarti, diventa lo sgomento, il nulla. Ti ringraziamo, Signore, che non ci fai capire cosa vuol dire il nulla. Questo visto zero. Un giorno la nostra umanità per questa gente, quando scoppierà il sole, le terze che scoppi, la terra scomparirà, non se ne accorgerà neppure Giove, neppure Saturno, neppure il sole, perché la terra non conta niente. L'umanità che scompare, nell'universo non rimane traccia. Loro l'illusione di essere qualche cosa e l'anelito di una vita, sapendo che diventeranno niente, no strangolati, no pezzetti, no maciullati, no prigionieri, no all'inferno, niente, meglio l'inferno, meglio il dolore che il niente, il non essere, il nulla, capite vuol dire il nulla? Allora è meglio togliersi la vita subito, capite cosa vuol dire la conseguenzialità dell'idea? Allora questo Zaule mi ha detto, professore, per carità, non mettiamo il povero italiano in fronte a un discorso così, tagliamo fuori, perché questi discorsi fatti a metà sono terribili, bisogna portarli fino in fondo, alla conseguenzialità delle cose. Quindi tornando nel nostro spazio, voi pensate che cosa di stupendo che c'è nel ritorno di ieri. Facevamo una riflessione, queste navigazioni nello spazio non hanno un porto di approdo, è l'unico viaggio dell'uomo in cui il porto di rifugio è solo il porto di partenza. Quando Cristoforo Colombo partì da Palos sperava, era certo, di trovare un lido a cui approdare. Questo avviene solo quando noi facciamo le gite con un motoscafo a Porto Santo Stefano. Cioè dice, beh, si fa il giretto e si ritorna, Ma sì, se non si fa il giretto, le cose vanno male. Porto di approdo non c'è nello spazio. La tristezza della superficie della Luna è paurosa, l'avete vista. Temperature che vanno da 150 gradi sopra lo zero a 120-130 gradi sotto lo zero. Venere, pianeta pauroso, la pressione atmosferica a Venere, sulla superficie di Venere, è di 100 atmosfere. 100 per 10.000 fa 1 milione di chili per metro quadrato. Ecco la ragione per la quale i vari Orbiter, Explorer, Lunik sono scomparsi appena entrati in atmosfera di Venere. Poi si è capito perché venivano stritolati dall'enorme pressione. Andiamo su Marte, un'atmosfera che potrebbe andare bene per l'ente nazionale idrocarburi, tutto metano e anidride carbonica, quindi niente da fare. Giove, temperature al di sotto dello zero, impossibile sviluppo della vita. Saturno, Urano, Nettuno, gelidi e freddi pianeti. Questo è il mondo che ci circonda. Mercurio è incandescente, 4 volte l'intensità della reazione solare rispetto alla Terra. E allora, verso le stelle, ma è tanto difficile che intorno agli astri, e lo vedremo fra un poco, ci possa essere una zona, una casa dove abitare. L'hanno detto gli astronauti, how beautiful the Earth, com'è bella la Terra. Quando Borman, mi ricordo, ci siamo incontrati un giorno, poco tempo fa, diceva non c'è cosa più bella nella vita dell'uomo che vedere il volto della Terra tornando dallo spazio. Questa nostra Terra stupenda, non so se voi avete visto dei film, ma forse non a colori o in dettaglio, questo nostro piccolo stupendo pianeta di un colore bianco azzurro con le sue nubi vorticanti, quasi un manto di benedizione, di speranza, questo cielo che manda come delle ondate di azzurro verso l'universo, e poi le estensioni di mari luccicanti, verdi, azzurri, violacei, le biancheggianti calotte polari, e giù le vette delle montagne, l'Himalaya, il Caucaso, le Ande, le montagne rocciose, le formazioni dell'Africa, ed ecco i continenti, la corrente del Golfo, la corrente del Pacifico, la corrente nera, il muovere dei ghiacciai, l'avanzare degli iceberg, il correre dei fiumi, il brulicare delle foreste, l'alitare della vita, il guizzare dei pesci, il volo degli uccelli, il canto dell'uomo, la sua nobiltà e la sua preghiera. Ecco la Terra. Oh magnifica Terra, oh stupenda Terra, e guardata nella preziosità della tua distanza dal Sole, un Sole che manda 10 alla 33 erga al secondo nello spazio. Se l'energia del Sole fosse raccolta da un immenso specchio parabolico, in 10 secondi evapora tutto l'Oceano Pacifico. Allora attenta Terra, mettiti a 150 milioni di chilometri, in modo che l'energia che ricevi e quella che tu irradi, quella che tu rifletti e quella che tu assorbi si faccia in perfetto equilibrio intorno ai 300 gradi assoluti, cioè intorno ai 27 gradi centigradi. Inclina il tuo asse di 23,30 gradi rispetto alla normale eclittica affinché ci possa essere l'alternarsi della densità di illuminazione sul tuo volto stesso, di modo che a volte la calotta polare è tutta illuminata al nord e altre volte al sud, altre volte i raggi a mezzogiorno cadono perpendicolari all'equatore e altre volte i tropici, e così alternando il tuo presentarti ai raggi solari possa uniformemente con saggezza essere distribuita la radiazione e quindi la temperatura e quindi il circolare i fenomeni dell'atmosfera. Abbi tanto ossigeno, un quinto di ossigeno, affinché i polmoni dell'uomo possano non bruciarsi, e abbi tanto ossigeno e tanto azoto affinché possa respirare. Abbi la tua pressione giusta da resistere alla pressione del sangue. Copri la tua atmosfera meravigliosa di uno strato di ozono che ti protegge dalle radiazioni ultraviolette e dei raggi cosmici. Metti nel tuo grembo silicio, carbonio, azoto, calcio, affinché coltivando l'uomo il tuo seno, da esso tragga sostanza e vita. E abbi tanta acqua e tanta terra, tanto ghiaccio e tanto caldo, tanti deserti e tanti monti. Fai emergere i tuoi continenti nella spinta del magma e abbi una crosta sottile di 30 chilometri affinché alle tempeste resista e alle variazioni ubbidisca. Eccoti, o magnifica terra, a reggere un essere spettacoloso come l'uomo. O lontana Antares, o voi misteriose galassie, voi mandate luce, ma luce non intendete. Voi mandate bagliori di bellezza, ma bellezza non possedete. Voi avete immensità di grandezza, ma grandezza non calcolate. E io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza. Prendo il moto e ne fo sapienza. Prendo lo sfaviglia dei colori e ne fo poesia. Io prendo voi, o stelle, nelle mie mani e tremando nell'umiltà dell'essere mio, vi alzo di sopra di voi stesse e in preghiera vi porgo a quel creatore che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare. L'uomo è più grande delle stelle. Ecco la nostra immensa dignità, l'immensa grandezza dell'uomo, della vita umana. Giovani, godete di questo dono che a voi è stato dato e che a noi fu dato. Non perdete un'ora sola di giovinezza, perché un'ora di giovinezza perduta non ritorna più. Non la perdete in vani clamori, o in vane angosce, o in vani timori, o in folli pazzie, ma nella saggezza e nell'amore, nella gioia e nella festa, nel prepararvi con entusiasmo e con speranza. Da una cosa il Dio vi protegga: dallo scetticismo, dal criticismo, dal cinismo. Il giovane sprezzante di tutte le cose è un vecchio che è risorto dalla tomba. Guai se la giovinezza perde il canto dell'entusiasmo. Guai, e cercano in tutti i modi di soffocare la festa della vita. Non potete credere quanto ho sofferto io ieri sera alla televisione. Sofferto nella profondità del mio cuore nel vedere per una specie di turbine che misteriosamente passava in quella stanza dello studio 3. Amici carissimi, persone che ho stimo profondamente. A un certo momento, non so perché, ognuno si è lasciato trascinare dall'ondata del criticismo, del pessimismo, non pensando, e io ci pensavo, che avevamo davanti almeno 15 milioni di italiani desiderosi di cantare la festa dell'uomo che non era morto e vivo fra noi, era tornato. Di abbracciare dei fratelli che hanno segnato la pagina umana più gloriosa di tutta la nostra storia, perché condurre in porto una barca quando il mare è calmo tutti sono bravi, ma salvarla nel mare in tempesta e in avania ci vogliono gli eroi per farlo. Ci vogliono delle grandezze di equilibrio, di saggezza, di fortezza, di prudenza, di sanità, di armonia, di atletismo, di umiltà, di ardimento, di fiducia, di fede, di fede, di fede. È la fede che ha vinto il mondo. Se dovessimo alzare un nuovo obelisco come quello che alzarono i nostri padri in piazza San Pietro, scrivendo sotto "Ec est fides, vittoria nostra", questa è la fede, la nostra vittoria, e questa è la nostra vittoria, la fede.
Noi dovremmo mettere il povero piccolo Lem, ormai sfracellato in fondo a un oceano, e farne il monumento dell'era nuova che si alza per voi, o gioventù dell'italica terra. Una gioventù che ha bisogno di risorgere nella speranza, rifortificarsi nella saggezza, illuminarsi nella sua fede e coraggiosamente intraprendere il cammino dei tempi nuovi che si preparano per noi con una maestà orgogliosa nella sua umiltà, umile nella sua grandezza, forte nella sua miseria, misericordiosa nel suo pianto, affinché preghiera diventi e canto di cuori si trasformi. Ebbene, amici di Prato, talvolta, pensando a questi nostri trasvolatori dello spazio, mi sono perso il tempo relativistico, non so più manco quanto tempo è passato. Dove è andato a finire? Ah, il vile si era nascosto, vedete? E no, io ho compassione di voi, sono a parlo di misericordia. Dunque, vi devo dire, coraggio, coraggio, gente nostra. È vero che stiamo passando un momento tanto un po' difficile, vero? Ma io vorrei che dentro questa chiesa, eccellenza, in questo momento, non ci fossero, no, ci fossero anche, ma non soltanto, e non riesco a trovarne nessuno. Tutti sguardi così cari, così affettuosi, tutti cuori così pieni di fede, ma io vorrei qualche fratello sbandato, triste. Io ieri sera ho abbracciato un amico che era stato così duro, gli ho detto: perché non fai un po' di festa dentro al tuo cuore? Esci dal pessimismo, canta le stelle cantano dentro di te. Io sono nato nella terra di un grande ottimista poeta, Giacomo Leopardi. Il suo pianto non era pessimismo, era tristezza nel vedere la bellezza delle cose deturpata dalla malignità dell'uomo. Vergine luna, tale è la vita mortale, ma tu mortal non sei e forse del mio dir poco ti cale. Ma non era la luna che diceva Leopardi, era l'uomo che della luna non sapeva raccogliere la vibrante speranza contenuta nella sua stanca luce. E allora noi guardiamo queste stelle, guardiamo questo cielo, ma sentiamo la gioia immensa di poter trasformare in parola vivente ciò che la materia inerte parola vivente non può donare. Siamo noi i fabbricanti del mondo. La natura non canta, l'usignuolo non canta, fa poche note disarticolate. È l'uomo che ascoltandolo col suo cuore lo fa cantare. È l'uomo che prendendo una corda di acciaio, quelle vibrazioni di quella corda musica diventano. È l'uomo che raccogliendo A, B, C, D, E, L, M compone quelle parole che pensiero esprimono, pensiero diventano e cuore a cuore, anima ad anima, in un canto sublime di verità e di amore uniscono. Questa, e sentite quanto è bello essere creature, essere uomo, donna, bambino, vecchio, giovane, meglio un uomo deforme che una stella splendente nel più alto dei cieli, perché l'uomo deforme, se avesse vissuto anche un secondo di vita, quel secondo di vita vale un miliardo di storie di una nebulosa. Tanta è la grandezza dell'uomo. Quindi noi li guardiamo tutti gli uomini, non ci sono uomini grandi e uomini piccoli, ognuno ha la sua grandezza, la sua perfezione, non ci sono uomini sapienti, uomini ignoranti. E per quanto mi diceva ieri Antonini possa essere accusato di essere pelagiano, eccellenza, io non credo che ci siano uomini cattivi, sbandati sì, inaspriti sì, isolati sì, addolorati. Ma forse se una carezza vostra in questa carissima città di Prato potesse in questa notte o domani o dopodomani portare dolce carezza a colui che ha soltanto rughe di disperazione sulla fronte, io son certa che in quel cuore la campana dell'alleluia pasquale risuonerà. Vi ricordo, erano circa 20 anni fa, stavamo camminando in quella strada piena di sassi, ancor di terra e di fango, nel mese di febbraio, con una fredda pioggerella che scendeva via le falde del Gargano. Era mattina presto e andavamo a vedere Padre Pio. E questo mio amico era incerto, mi diceva: ma credi proprio me che sia un santo? Ne dicono tante. La Chiesa non si è pronunciata, siamo a 20 anni fa, vero? Eravamo nel 50, quindi. Io già da 2 o 3 anni andavo là. Era un momento difficile, come poi altri sono avvenuti. Io ancora non conoscevo gli astronauti, certo, non c'erano ancora. Però sapevo che cosa significasse prepararsi a delle particolari responsabilità o della ricerca o della navigazione. Si stavano preparando gli aerei, già ormai c'erano alla fine della guerra, ma gli aerei supersonici ancora non ci si era arrivati. Quindi non pensavo agli astronauti, pensavo ai piloti che si sarebbero dovuti preparare per gli anni immediatamente futuri. Dicevo: guarda, a me non sta né il giudizio e neppure mi interessa che Padre Pio faccia miracoli, apparizioni, altre cose. Questo riguarda la Chiesa, non riguarda me. Io sono un laico e non devo dare giudizio, non voglio dare giudizio, ma non è importante. Ha importanza per altri, sì, avere importanza, ma per me non ha importanza. Quello che io sento in Padre Pio è la naturalezza del soprannaturale, cioè l'armonia delle perfezioni umane e soprannaturali, l'armonia. Dice: vedrai adesso quando andiamo là, dopo la messa andremo in giardino, nell'orto. Siccome ancora non era nato il sole, ma prometteva una bella giornata, vedrai che Padre Pio si metterà seduto, ci mettiamo lì seduti intorno alle pietre. E io racconterò una barzelletta, l'ho preparata, e sono sicuro che Padre Pio mi dice: senti tu Enrico, le barzellette non le sai raccontare. Sei un fisico e i fisici non sanno far ridere, tranne quando sbagliano e sbagliano spesso. Ora la barzelletta la racconto io, e questo amico non ci credeva, ed era così. La barzelletta la raccontava lui, è bene, è pungente, è arguta, è fresca. Vedi, lui ha nelle mani le piaghe di Cristo, da tanti anni, dal 1918. Ah, ma chissà se sono vero o no. No, dico, non mi importa questo. Ti dico soltanto che le porta come se non le avesse, ma ne soffre come se profondamente in ogni istante si rinnovassero. Vedi, Padre Pio parla un linguaggio come si parla a Pietrelcina, a Benevento, o qui nella pianura di Foggia, come tutti gli altri, ma la profondità del suo dire trapassa l'anima e si sente che rimane nei secoli. Vedi la sua figura, provata dal dolore e dalla sofferenza, ma è la figura di un atleta. I muscoli non li mostra, ma quando ti dà un pugno sulla spalla ti piega fino a terra. È capace di soffrire e di godere, di piangere e di pregare, di innalzarsi e di umiliarsi, di donarsi, di ritirarsi, di frenarsi e di slanciarsi all'equilibrio armonico di tutte le cose. È un'opera d'arte. E l'opera d'arte si chiama santità. Oggi lo possiamo dire agli astronauti, io li conosco, ne conosco diversi. non sono dei geni della scienza, altrimenti si incanterebbero a osservare i fenomeni nuovi e non guiderebbero le navicelle spaziali, ma hanno tanta di quella profonda conoscenza che possono salvare un'astronave nella avaria più paurosa che si possa concepire e non prevedibile. Hanno tanto senso di humor da poter tenere sugli spiriti delle famiglie rimaste a terra e tanto senso di serietà da non perdere la testa né nell'esaltazione del successo né nella disperazione del pericolo. Hanno prontezza ma non precipitazione. Hanno il senso della stanchezza ma non dell'abbandono. Sanno dormire tante ore quanto devono dormire, svegliarsi quando devono svegliare, ma quando sono arrabbiati non obbediscono a Houston e non dormono e non stanno svegli secondo come vogliono. Questo è l'equilibrio, no? Questa sanità, questo equilibrio. Finiamola di avere tutti quanti questo senso di eccitazione, sempre le cose grandi, le cose immense. No, la santità è come l'astronautica, perché l'una e l'altra camminano nelle vie dei cieli, quindi hanno bisogno di questo sereno equilibrio che non è prosopopea ma è opera d'arte. La santità è un'arte come il viaggiare nei cieli, è l'arte più squisita dell'uomo. Questo è l'augurio che vi faccio, cari amici, vi faccio nel ricordo dell'amico carissimo, del padre amatissimo che io ho avuto per 26 anni, questo dolcissimo padre Pio da Pietrelcina, di cui posso dire raccolto le ultime parole. Quel sabato sera era andato là quasi con stanchezza al Gargano e due giorni prima avevo detto al Santo Padre: Santità, domani è il 50° delle stimmate di padre Pio, dopodomani io vado laggiù, posso portare la sua benedizione? Con tutto il cuore, professore. È il volto di Paolo VI, quel volto così pensoso, ma per chi lo conosce di persona così immensamente, profondamente sensibile. Quel cuore che, se fosse possibile dirlo di un papa, è fin troppo spasimante del dolore e della sofferenza di ciascuno dei suoi figli, per cui è un crocifisso, come padre Pio da Pietrelcina fu crocifisso nell'anima, nel cuore, nelle mani, nei piedi e nel costato. Ebbene, io ho portato a padre Pio, mentre scendeva il sole dietro le colline di Lucera, in quel pomeriggio meraviglioso, ho portato la benedizione del Santo Padre. E lui l'ha raccolta, lui lo sapeva, io no. Era la benedizione pontificia in articolo mortis. E lui si è tutto composto mentre, pur mancandogli il respiro, voleva quasi scherzare, eravamo soli in quella cella. E ti guardi padre, adesso, proprio così, che c'è? Le porta la benedizione della sua santità. Si è raccolto, ha guardato verso l'alto con un fiammeggiante sguardo che sembrava illuminato dal riflesso delle ali degli angeli, e ha preso questa benedizione. Ho sentito come un piccolo fremito, io non ho visioni, non ho sogni, non c'ho niente, piatto come siamo noi, ma un senso di fremito, qualche cosa che sospendeva il tempo, sembrava inarcarsi nelle vie dell'Eterno. Quindi l'ho salutato e dovevo rivederlo 30 ore dopo, immobile, fermo, col volto illuminante l'arco dei cieli. Ecco padre Pio da Pietrelcina, il Cristo crocifisso. O giovani, è bello il trionfo. Questa sera un amico mi domandava, non so come è entrato il discorso, della scienza del bene e del male, dell'albero che era là descritto nel Genesi. Io ci credo, eccellenza, credo all'albero dell'Eden, credo alla mela presa da Adamo e da Eva. E Dio non ha bisogno del calcolo differenziale assoluto, per manifestare la sua grandezza e per soddisfare la superba vanità dei supercritici supersoddisfatti. Di servire le umili cose e servite da un poveretto come me per parlare questa sera a voi, immaginate, e c'è cosa che possa umiliare quando è toccata la mano dell'infinito. Ebbene, quel gesto di Adamo forse era disobbedienza, sì, ma soprattutto era mancanza di amore. Lui ha voluto chiedere all'albero della scienza del bene e del male perché Dio avesse permesso il male e il bene. E chi ha suggerito questo, voi sappiamo, è Lucifero. Lucifero che aveva rifiutato la chiamata all'amor di Dio e uguale a Dio dichiarandosi. Non era un ateo Lucifero, non era iscritto a nessun partito di estrema sinistra, però non aveva l'amore. E chi non ha l'amore è più ateo di colui che in Dio crede, perché rinnega Dio stesso che è amore. E allora forse Lucifero avrà voluto dall'uomo la risposta al perché di Dio. E Dio non ha perché, lui è il perché. Se Dio avesse un perché, questo perché sarebbe superiore a Dio e lo vincolerebbe, no, eccellenza? E Dio non ha perché, lui è il perché. E l'amore non ha perché, lui è il perché di se stesso. Che voi amate perché è bella, perché è ricca, perché è buona, perché è scritta alla San Vincenzo, all'Azione Cattolica, perché va alla messa ogni mattina, questo non è amore. Allora sposate la bontà, la bellezza, la pietà e il sacrificio. Una persona si ama perché è quella persona. Io amo te senza perché. Tu ami me senza perché. Altrimenti il perché diventa oggetto dell'amore. Finito quel perché, l'amore finisce. E così ancor più riguardo a Dio. Quindi, oh Signore, noi non ti domandiamo nessun perché. Nessun perché. Perché c'è il dolore del mondo? Io non lo so. So soltanto che l'amore ripara il dolore. Quindi ti ringrazio del dolore che c'è nel mondo.